parlare di mercato e avere sempre un occhio di riguardo, soprattutto su queste vicende di Nico Gonzalez, la Juventus, che insomma in questi giorni magari ci stanno anche tenendo un po' sulle spine in attesa di capire se arriverà Gudmundsson, eccetera. Ritroviamo un caro amico di Radio Firenze Viola come Filippo Colasanto. Ciao Filippo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito e per le belle parole sempre.
Qui con me in studio c'è Sauro Fattori. Ciao. Allora, caro Filippo, la questione di Nico Gonzalez inizia ad entrare nelle sue fasi, diciamo, più calde. La sensazione è che sia un domino, e lo diciamo già da qualche giorno, cioè la Juve sta aspettando di concludere l'affare con la Fiorentina, perché la Fiorentina sta aspettando di poter concludere quello col Genoa con Gudmundsson. Ti saresti mai aspettata a inizio mercato di vedere Nico addirittura d'arrivo con la Juventus, e vabbè, Gudmundsson alla Fiorentina è una conseguenza, fra virgolette, però che Nico potesse andare alla Juve come hanno fatto negli anni passati Chiesa e Vlahovic?
Oramai non fa più notizia il passaggio di giocatori dalla Fiorentina alla Juve. Io ho l'età per ricordarmi bene i tumulti conseguenti al passaggio di Roberto Baggio. Qui adesso non fa più notizia. Credo che anche il tifoso della Fiorentina non si sorprenda e si sconvolga più di tanto. Oltretutto Nico Gonzalez è un giocatore argentino, e quindi è uno che probabilmente si è attaccato fino a un certo punto alla maglietta della Fiorentina, del club. E arriva la Juve, club molto importante, club molto ambizioso, alla cui chiamata è sempre difficile resistere per chiunque, per qualsiasi giocatore. E purtroppo la Fiorentina, diciamo, deve essere un po' passiva secondo me in questa cosa, perché non è che possa fare più di tanto. Stanno cercando di prendere Gudmundsson, è un po' un incastro, come hai detto bene te, perché la rottura del ginocchio di Scamacca ha fatto sì che quelli si siano presi a Bergamo, ha venuto a ricorrere subito un attaccante, hanno preso Retechi, quindi ora per loro lasciare Gudmundsson, insomma, rimangono senza attaccante, rimane un po' complicata la cosa.
Però diciamo che vediamo, bisogna aspettare che sistemi il Genoa quello che ha da sistemare, ma per quanto mi riguarda, e lo chiedo anche a te che sei esperto delle trattative, mi sembra una trattativa, quella per Gudmundsson, già decisamente instradata, cioè è solo una questione di tempo.
Molto, credo che il Genoa, come dicevo prima, secondo me aspetta anche di capire chi può portarsi dentro per sostituire due attaccanti, cioè Gudmundsson molto importante, ha fatto molto bene l'altro anno. Qua devi far digerire la tifoseria che se n'è andato Retechi, danno, diciamo, medio, e che se ne va Gudmundsson, danno importante. Cioè la piazza la devi tenere anche buona con questo tipo di operazioni.
Sauro, ma ai tuoi tempi, se fossero andati via tre giocatori nel giro di 3-4 anni alla Juventus, anzi tre migliori giocatori a livello anche di costo di cartellino, cosa sarebbe successo? Si parla degli anni 80.
La stampa era un po' diversa, perché era proprio la società che decideva di noi. Allora a quel punto era la società che ti vendeva, invece adesso la società è quasi costretta a venderti, perché i giocatori, i provatori, ci sono tanti altri elementi adesso nel mezzo, ed è molto più facile distribuire le colpe.
Ecco, anche sì, questa è una bella frecciatina. In effetti, ti ripeto, tra l'altro adesso anche a Genova, nel senso la piazza di Genova, mamma, e coinvolgo mia di nuovo anche Filippo Colasanto, 28.000 abbonati che si sono trovati da un momento all'altro, cioè con gli abbonamenti chiusi, con la cessione di Retechi e quella potenziale di Gudmundsson, che sono, io credo, quasi il 50% dei gol segnati l'anno scorso dal Genoa. Ecco, anche questo per il Genoa spinge la società a chiedere ai media di soffiare un po' sul fuoco del Gudmundsson traditore, fra virgolette, a dare la colpa, la responsabilità al giocatore che vuole lasciare per forza il Genoa. È un modus operandi ormai che, con questa forza anche contrattuale che hanno i calciatori, le società usano spesso, no Filippo?
Ma sì, detto bene, qui ognuno fa il suo gioco, chiaramente. La dirigenza del Genoa deve cercare di parare un po' il colpo per la piazza, e purtroppo come lo fai? Lo fai dando le colpe a Gudmundsson, che vuol tradire, non è un tradimento, arriva la squadra molto importante come la Fiorentina, e chiaramente il giocatore che viene messo anche al centro probabilmente di un progetto importante, visto il curriculum che si porta appresso, lo score della stagione passata. Loro, come hai detto bene, l'altro anno rappresentano, la Tanna ha rappresentato oltre il 50% dei gol segnati dalla squadra, quindi per Firenze Gudmundsson sarebbe un grosso acquisto, una scommessa importantissima, anche per il giocatore sarebbe un passo in avanti molto importante, e andrebbe a integrarsi in una rosa che secondo me è stata sensibilmente migliorata con l'arrivo di gente tipo Valentini prima di tutti, con l'arrivo di Kin, che spero e penso, mi auguro per la Fiorentina, che finalmente abbia raggiunto la maturità di testa, insomma, e la tranquillità per poter dedicarsi solo al gioco del calcio. Se questo gioca solo a calcio, parliamo di un attaccante fortissimo. Ha preso De Gea in porta, che non so se sarà il titolare, povero Terracciano, però comunque uno che porterà esperienza e abitudine al confronto internazionale nello spogliatoio. Ha preso Colpani, che è uno dei migliori giocatori italiani sulla piazza, ha un allenatore interessantissimo, vediamo che cosa fa. Ho letto da qualche parte che è riuscito anche a ricomporre un attimo il rapporto con Amrabat, che è un giocatore non voglio dire importantissimo, ma sicuro, se sta bene ed è convinto, è un centrocampista secondo me importante. Non a caso avevo letto che forse il Milan aveva fatto un pensiero per prenderlo, il Milan, non con, che so, la Vibonese, con tutto il rispetto. Quindi la rosa mi sembra abbastanza buona. Io sono un grande fan dei dirigenti della Fiorentina, dell'ottimo Pratè, che conosco da tanti anni, e sono un super fan del presidente Comisso. Credo che abbiano fatto il meglio con le possibilità che vengono loro date, naturalmente, fino a oggi, per la squadra, per la società, per il club e per la tifoseria.
Ecco Filippo, prima di salutarti, prima Sauro diceva giustamente che uno dei giocatori che potrà ricevere benefici dal nuovo modulo, da Palladino eccetera, è Martinez Quarta, che tu conosci da tanti anni e che con questo modulo, cioè il 3-5-2 o il 5-3-2, quello che, come vogliamo chiamarlo, 3-4-2-1, sì, insomma, per capire che c'è una difesa a 3, quindi giocheranno tre centrali e non solo due, potrà guadagnarci, perché è uno sanguigno, va con l'uno contro uno, nell'uno contro uno è un giocatore che effettivamente spesso ha fatto la differenza. Sei d'accordo che dopo questi anni ormai di ambientamento, anche a livello tattico, sia un pochino più disciplinato, ha capito quando può salire, quando può andare a fare gol eccetera, questo passaggio a tre possa dargli ancora l'ultimo step per crescere e diventare ancora più uno dei difensori migliori del campionato?
Sono assolutamente d'accordo, e non solo uno dei migliori difensori, ma uno dei migliori difensori offensivi del campionato, e credo che anche per le sue doti caratteriali, agonistiche e compagnia cantando, Martinez Quarta sarà in futuro neanche tanto lontano il capitano ideale della Fiorentina.
Beh, questo è un bel endorsement da parte di Filippo Colasanto. Tra poco ne parliamo anche con Sauro. Filippo, ti ringrazio, ti saluto, ti auguro buon lavoro e a presto.
Sauro, buona continuazione.
Ciao Filippo. Ha secondo te le caratteristiche per fare anche il capitano di questa squadra?
Ma ora fare il capitano non lo so, perché non lo conosco personalmente, ora è un po' troppo istintivo.
Perché poi
non
con
è
l'arbitro,
facile fargli fare il capitano, vabbè. Però se Dio è uno, fa 5 secondi l'anno. Cioè, non è poco.